Io ti dico la sincera verità. Se mi avessero detto a gennaio il Milan era più 10 sulla Juve, era prima in classifica, io non avrei messo neanche un euro.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Se vince il Milan, ok, e la Juventus va a meno 13, che succede con la Juve?
Bobo, sei fuori! Se tu perdi, vai a meno 13 con la partita da recuperare con Napoli, dove vai? È finito il campionato per te.
Se tu perdi a San Siro.
Sono quasi 5 partite di differenza, eh?
Se tu perdi a San Siro, il ritardo non ce l'hai solo col Milan.
Mettiamo perde la Juve. Da lì in poi, 6 a 13 punti, non puoi più sbagliare niente, eh?
Il Milan può anche in casa avere 2 risultati su 3. Perché poi, la settimana dopo, quando l'Inter va a Roma, c'è Milan-Torino. La Juventus, io te lo dico, la Juventus deve vincere.
È semplice, se non vince a Milano e rimane a meno 10 e l'Inter dovesse vincere, va sempre a meno 12.
Se vince lì, dopodomani vince a Milano, ha ribaltato un'altra volta il campionato, eh?
Beh ragazzi, ce ne sono altre 9 di partite domani e neanche del tutto banali, perché ad esempio io penso che la trasferta dell'Inter a Marassi contro la Sampdoria sia una trappola non da poco. Lo stesso penso della Roma che va a Crotone, e la Roma ci ha abituato fin qui a vincere sempre contro le squadre che si trovano sotto di lei in classifica. Per Lazio-Fiorentina è quasi un'ultima spiaggia, soprattutto per la Lazio. Insomma, ce ne sono altre 9 di partite, ma si parla solo di Milan-Juventus. Domani sera ore 20:45 a San Siro, la prima sfida scudetto di questa stagione. Pierluigi Pardo, ciao.
Ma chi sono questi ragazzetti che sentivamo? Chi sono?
Uno secondo me è amico tuo.
Beh, forse tutti e tre in realtà, uno più degli altri.
Uno più degli altri.
Gli amici veri sono 5 o 6 nella vita, e lui è uno di questi.
Ma sai che adesso fanno televisione sui social?
Certo, è un anno di sperimentazione, un anno liberi tutti, è bellissimo così. Vuoi radio tweet?
Voglio radio tweet, dai.
Dai, o non te ne frega niente.
No, lo vuoi, guarda, me l'ero scritto qui, radio tweet di Pardo.
Vabbè, radio tweet è allenatore del Southampton, che ieri, tra l'altro, un Southampton che sta facendo una stagione pazzesca in un campionato bellissimo, equilibratissimo, con tantissime squadre in pochi punti, e che ieri si è commosso. Lui ha detto che è stato il vento del sud dell'Inghilterra. Sta di fatto che ha battuto il Liverpool, ha vinto 1-0, insomma è un po' il lato umano che, nonostante i milioni, le sterline, gli euro, rimane nel calcio e che in alcuni casi riaffiora con una forza che è bellissima. E oltre a essere bellissima la Premier League quest'anno, secondo me, come non mai, nel senso che ogni settimana cambio favorita. Pensavo al Liverpool, ma forse sì,
però così è facile, Pierre, se ogni settimana cambi favorita.
Cancello la frase sull'Italia, mi sono espresso, mi pare, all'inizio dell'anno, e vediamo che succede.
Che ci sono 7 favorite.
No, che fosse un però scusami, dai, che io non è che ci volessi un genio, anche io non ho nessuna pretesa di essere uno che becca i pronostici, non me ne può fregare di meno. Però in realtà la previsione di un campionato molto più incerto rispetto al passato, molto più equilibrato,
no, l'avevi presa. Questo sto prendendo,
poi vediamo, poi vediamo, insomma.
Beh, magari dipende anche da domani, eh. Aspetta, fammi salutare domani intanto Paolo Condò. Ciao Paolo.
Ciao Giovanni, ciao Pierre, ciao. Buongiorno a tutti.
Ciao.
Ragazzi, invece io vi devo dire che oggi, ma pochi minuti fa, ho avuto una grandissima delusione, se volete condivido.
Vai.
E cioè, ho visto Klopp lamentarsi del numero dei rigori dati al Liverpool in 5 anni e mezzo e dati al Manchester United da quando c'è Solskjaer in panchina, e ho pensato che tutta la mitologia che abbiamo portato avanti sul fatto che siamo soltanto noi e magari un po' gli spagnoli che ci canziamo sui calci di rigore degli altri è crollata così in una mattinata.
Sì,
che mi dite?
A me non è crollata, perché conoscendo abbastanza bene il calcio un po' di tutto il mondo, so che questa è una cosa assolutamente diffusa. A un certo punto i problemi di risultati ti portano a vedere fuori dal campo da gioco a cercare qualche alibi, cioè non
quindi siamo un po' noi che la raccontiamo ogni tanto, dai.
No, noi tante volte amiamo dire che noi siamo i peggiori, ecco, amiamo dire, e a volte effettivamente così sembra, però ti garantisco, io conosco molto bene dove è citata la Spagna. In Spagna con Real Madrid, Barcellona vanno avanti da secoli, ma anche c'era il periodo, Pier sicuramente se lo ricorda, che il Manchester United di Ferguson segnava moltissimi gol in infiniti recuperi. Non è che gli altri allenatori dicessero che sfiga, hanno vinto anche stavolta. A un certo punto cominciavano a dire che Ferguson che decide quando finisce la partita.
Certo.
Esatto. E lo stesso Ferguson, infatti, mi ricollego al tuo ragionamento.
Mi avete confortato, mi state confortando.
Colpisce un po' per Klopp, nel senso che Klopp è uno di quelli che tiene un profilo sempre molto alto e cerca di evitare queste polemiche. In realtà sul calcio inglese, ad esempio, Ferguson è uno che le polemiche le ha fatte, anche Wenger era uno che le polemiche le faceva.
Ma Mourinho era esterno
a
tutti.
Meno moviole. Guarda, in Inghilterra ci sono meno moviole, in Inghilterra la designazione di un arbitro non porta ad avere dei dibattiti. Soprattutto in Inghilterra
però i dossier sui rigori ce li hanno anche loro, evidentemente.
Ma è chiaro, ragazzi, il calcio. Allora,
possiamo sentirci un po' meno peggio da oggi. Ce lo siamo detti tutti.
Io non mi sento affatto peggio. Io adoro il calcio italiano e adoro anche le discussioni e non credo che ci sia veramente niente di male. L'importante, secondo me, è mantenere un'onestà intellettuale che poi magari, se non te ne frega niente di chi vince il campionato, è più facile tenere. Mi rendo conto che il tifoso, senza il quale il calcio non esisterebbe, quindi sgombriamo il campo. Se il calcio vivesse per me, per Paolo Condò, per quelli che lo fanno per raccontarlo e che magari lo raccontano pure bene, facciamoci. Però il calcio morirebbe. Il calcio vive perché ci sono i tifosi. E i tifosi sono anche dei fanatici, nel senso proprio tecnico del termine. E il fanatismo porta a dire una marea di cazzate. Questo però è anche il bello. Secondo me in generale noi dovremmo concentrarci di più, questo secondo me vale come discorso, sul gioco, sulla bellezza del gioco. Ma io sono ottimista perché, per esempio, l'attenzione che c'è stata negli ultimi 20 anni, anche grazie alle PTV, sul calcio internazionale, il fatto che i ragazzi di oggi di 12-13 anni sanno tutto di calcio internazionale, ne sanno come i telecronisti, e questo mi dà grande speranza.
Io ricordo che dovevo aspettare il mercoledì per il Guerin Sportivo, che aveva l'inserto con le foto del calcio straniero. A proposito, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, vi aspetto da qui fino alle 15. 349 238 6666, SMS, WhatsApp, anche vocali. A proposito di temi da bar sport, se i bar fossero aperti, oggi la grande discussione è per la prima pagina della Gazzetta, che ha titolato "Chi vuole il male dell'Inter?", addirittura il direttore Stefano Barigelli. Se volete misurarvi, 800 24 00 24, così proviamo anche a variare il tema rispetto alla vigilia di Milan-Juventus. Non so se voi due avete ipotesi o idee su chi vuole il male dell'Inter. Sento silenzio.
Meraviglioso silenzio.
No, ma dico, è evidente che oggi la Gazzetta ha fatto un attacco diretto al Corriere dello Sport per quello che aveva scritto il giorno prima sull'Inter in vendita. Poi, per carità, è una polemica che riguarda i due giornali e io me ne resto fuori, anche perché francamente non ho idea di chi voglia il male dell'Inter, se qualcuno lo vuole e così via. Però certamente è una cosa abbastanza insolita, è destinata a muovere le acque, perché solitamente uno scrive una cosa, se agli altri non risulta, non la condividono, non vanno a fare un attacco così diretto e frontale come è stato quello di oggi.
Si prende atto della smentita,
esatto, che di Inter si parli, l'abbiamo detto anche a proposito per esempio di alcune esternazioni di Conte, che si parli tanto di Inter, si parli tanto di Juve, si parli tanto di Milan, questo fa parte della normalità della vita. L'altro giorno, domenica, ci ha chiamato Doriano, di nome di fatto da Genova, che si lamentava del poco spazio che avevamo dedicato noi alla Samp. È un concetto fondamentale.
E anche giustamente del fatto che non diamo la classifica, e quindi noi da domenica la daremo.
Ho visto Casano sulla classifica, no? voglio dire, questa cosa qui è fisiologica, cioè è fisiologico che la stampa nazionale, e quindi per nazionale si intende Rai, Mediaset, Sky, anche Radio 24, nel momento in quale fa un programma nazionale, non fa un programma locale, vada abbastanza per bacini di utenza, perché è abbastanza logico che si parli di più del Napoli che del Chievo, tanto per citare due squadre, no? O dello Spezia, così come è normale invece che il secolo XIX, che è letto da persone di Genova,
dia più spazio alla stampa e al Genoa e all'Entella piuttosto che agli altri.
Così come è normale, poi naturalmente le logiche sono abbastanza variegate. Se il Verona avesse battuto lo Spezia con un autogol, è una partita di cui nessuno avrebbe mai parlato. Zaccagni ti inventa quel gol meraviglioso, meraviglioso,
e se ne parla da tre giorni.
E certo, la partita di cui si sta parlando da tre giorni.
Certo,
e dipende
certo.
Poi anche dai contenuti che metti dentro i tuoi bacini di utenza, che si mettono i calciatori e gli allenatori in questo caso.
Detto questo, insomma, tutti sono convinti di essere capaci, e forse hanno ragione, di fare meglio di noi un giornale, una trasmissione. Io noto solo che dentro un supermercato è molto più ampio il bancone della pasta di quello dove si vende il caviale, per intenderci, e ci sarà una stessa, ci sarà la stessa logica. È l'ora di pranzo, sai che qui abbiamo saltato.
Ma che metafora è questa?
Abbiamo saltato, è ora di pranzo. Allora, parliamo di cose serie. 800 24 00 24. Do atto a Paolo Condò, non ne ha bisogno, ma lo faccio lo stesso, di essere stato il primo su Repubblica a scrivere ieri mattina: Milan-Juve è un'ultima spiaggia, perché se la Juve perde poi si costringe a un girone di ritorno di tutte vittorie e non è nelle corde di questa squadra.
No, si costringe. Allora, tieni presente che io mi sono scottato già una volta nel 2015, quando alla decima giornata la Juventus aveva a Sassuolo perse la quarta partita su 10, e dissi che a quel punto doveva concentrarsi sulla Champions, perché andava considerata fuori dalla lotta scudetto. Poi la Juventus invece fece quella serie incredibile, cos'era, 25 vittorie in 26 partite, e quindi
pareggiando credo solo a Verona. A proposito di Verona,
sì, il discorso mio, e ti devo dire non soltanto mio, però io sono uno abituato a mostrare il petto, venne giustamente sbeffeggiato, perché avevo sbagliato. Quindi da quella volta in poi ci vado molto cauto. Però è chiaro che lì all'epoca erano, se non sono andato a vedere il giorno prossimo scrivendo il testo, erano 11 punti alla decima giornata. E adesso se dovessero diventare da 10 a 13, perché ovviamente c'è sempre il recupero col Napoli in ballo, alla sedicesima giornata, ecco, allora sarebbe ancora più dura. E oltretutto all'epoca non c'erano delle squadre di grande valore. Poi alla fine fu il Napoli al primo anno di Sarri il principale competitor di quella Juventus. Stavolta invece direi che le squadre ci sono, perché
Paolo, diciamo la verità, c'è anche molto più scetticismo oggi intorno a Pirlo e alla sua Juventus di quanto ce ne fosse allora attorno a quella di Allegri.
La squadra è tecnicamente più debole. La squadra è tecnicamente più debole di quella lì, secondo me, e la concorrenza è maggiore, nel senso che oltre a quello che dice Paolo, che condivido assolutamente, il Napoli fece un grande percorso quell'anno, però in quell'anno lì era ancora più facile probabilmente fare una striscia di vittorie. Oggi è più difficile. Infatti le 8 vittorie dell'Inter non sono casuali, non sono una banalità, o quello che sta facendo il Milan non è una banalità. Però insomma, quest'anno secondo me fare 25 vittorie, un pareggio in 26 gare è praticamente al limite dell'impossibile per chiunque, perché ci sono realtà come il Napoli, la Roma, l'Atalanta, la stessa Lazio che ti posso... Non sono io, giuro.
No,
non
sarà,
io.
Sarà Paolo, sono... vai avanti. Vai
una
avanti.
Volta tanto non sono
io,
no.
Probabilmente.
Hai mangiato troppo.
La guancia prensile.
Hai mangiato troppo. Questo mi ricorda una cosa di Homer Simpson, che mette a me la niente. Che fa digitare una cosa, un periodo che era grassissimo, e la cornetta gli dice: questo dito è troppo grasso. Vabbè, però non... siccome capita pure a me questa cosa della guancia, vabbè. Quindi detto questo, per me c'è questa roba qui che è abbastanza oggettiva rispetto al passato, cioè oggi è molto difficile una striscia di quel tipo, e soprattutto i segnali che c'è dato il campionato sono segnali di maggiore forza da parte delle altre. Detto questo, io rimango dell'idea che la Juve sia ancora padrona del suo destino, ha un gennaio complicatissimo, ed è all-in. Sì, è veramente all-in.
Vediamo anche, cioè, come va a finire la questione Covid, ne parliamo dopo le 14.30, perché oggi non è un giorno banale dopo la scoperta ieri della positività di Alexandro, con tutto quello che può potenzialmente significare nelle prossime 36 ore, ma abbiamo modo e tempo di parlarne dopo. A proposito, fra qualche minuto vediamo anche l'aggiornamento sulle condizioni di Lukaku, e quindi faremo un focus proprio rapido sull'Inter. A proposito di scetticismo, voglio chiedere a Paolo Condò, è un tema che mi porto dietro Pier da domenica, ma perché mi ha molto colpito, se condivide lui quello che ha detto lo zio Bergomi, e cioè che non solo l'Inter non ha la rosa più forte, ma addirittura l'ha messa sotto Juve e Milan.
No, allora gliel'abbiamo già detto ieri sera sia io che Trevisani, che sia anche, la nostra opinione è diversa. Secondo me la rosa, il valore della rosa massimo è quello della Juventus seguito dall'Inter, cioè l'Inter è la seconda squadra per valore assoluto della rosa. Poi in questo momento è davanti il Milan, che è da sopra queste due, ecco, però come valore assoluto della rosa, prima Juventus, seconda Inter.
Pier, io e te ci siamo già espressi. Intanto ci correggono, ci dicono che il pareggio della Juventus in quella striscia meravigliosa fu a Bologna, e che il Verona non è Verona ma si chiama Hellas Verona. L'abbiamo detto, si chiama Hellas Verona e non Verona. Grazie Paolo.
Ciao, buona giornata a tutti.
Ciao. Grazie a Paolo Condò. 800 24 00 24. Sì.
Che la rosa della Juve sia migliore di quella dell'Inter quest'anno, lo dico dall'inizio dell'anno, cioè secondo me quelle due squadre sono veramente sullo stesso livello, il Milan è un filo dietro assieme al Napoli. Questa è la, e onestamente, e questo ho sbagliato perché mi aspettavo che facesse molto meglio, io pensavo che la Lazio potesse avere un ruolo molto più vicino, e per me è la vera sorpresa di oggi della stagione è la Lazio.
Sì, oggi hai letto sul Corriere dello Sport del gelo calato tra Lotito e Tare.
Sì,
vediamo, perché la Lazio sono molto bravi, litigano ma poi sanno anche ricomporre e andare avanti.
La Lazio da questo punto di vista è veramente una famiglia, l'ho dimostrato tante volte, ci fu la famosa telefonata col video di Lotito incazzato con Inzaghi dopo la sconfitta contro il Napoli 2 anni fa. Esatto, e poi anche la questione Peruzzi, no? di quest'anno, parliamo di un mese e mezzo fa, hai visto che quella roba lì, io sai che sono sempre portato alla ricucitura, tu sei sempre portato allo strappo, qualche volta come nel caso di Gomez alla fine hai ragione tu, nel senso che non si va a ricucire, altre volte come nel caso di Peruzzi invece si va a ricucire, quindi io non penso che questo sia un problema, è abbastanza sorprendente che sia buttato via così tanti punti. Mm-hmm.
Lorenzo da Milano, Lorenzo.
Buongiorno, buon anno e complimenti. Vai. Per la trasmissione. Volevo, più che altro la mia è una curiosità, visto tutto quello che avete detto e mi trovo d'accordo, ma come mai secondo voi la Juventus deve fare sempre una fatica enorme? Per esempio batte un fallo laterale alla tre quarti o al limite dell'area avversaria e deve per forza ripartire da Bonucci o De Ligt invece di puntare verso la porta. Io questa cosa non riesco a comprenderla, veramente.
Sì,
non riesco a comprenderla.
Però credo, Lorenzo, non sia solo un problema, o comunque non sia solo una questione della Juventus. Cioè oggi quasi tutti tornano indietro per ricostruire l'azione dal basso.
Io vedo che le altre squadre finalizzano sempre
meno.
Molto di più.
Più verticali. Pier?
Sì.
Guarda, io ho chiaramente in mente la partita contro l'Udinese, che è una partita secondo me perfetta, anche se c'erano delle situazioni un po' diverse perché c'era Dybala al posto di Morata, quindi diciamo che c'era meno presenza in area di rigore, più inserimenti da dietro. La Juve, per stessa ammissione anche dei due allenatori, ha cercato a un certo punto della partita, quando non riusciva a sbloccarla, e poi anche nel secondo tempo, quando aveva il vantaggio, di aspettare, no? Di giocare molto col campo in ampiezza, per far scoprire l'Udinese. Infatti i gol della Juve sono gol che partono spesso da queste situazioni, e non c'è niente di male, attenzione, non c'è niente di male nello sfruttare il campo sulle ripartenze, nel far aprire l'avversario, non c'è nessun complesso di inferiorità che si deve avere. Io non sono del tutto d'accordo, io penso che la Juve sia molto forte, però quest'anno allenatore nuovo, forse qualche esperimento di troppo all'inizio, questo l'ho detto, forse con qualche circostanza Pirlo poteva provare a sorprendere un po' meno in qualche situazione, ma c'è oggettivamente una squadra che non si è praticamente allenata, una stagione è finita, è iniziata subito l'altra, un allenatore esordiente.
Sì, ci sono meccanismi che non si costruiscono,
no?
Semplicemente giocando.
E poi delle avversarie che non sono quelle del passato, perché
certamente,
secondo me
E anche una qualità complessiva della Juventus, che non è quella del
sì,
passato.
Ma la Juve, se guardi rispetto al passato, manca qualche punto. Certo, rispetto alle andate di record magari ne mancano 10. Però voglio dire, già con un paio di vittorie in più e di pareggi in meno, pensa a Crotone e Benevento, la classifica sarebbe diversa. Quello che è molto molto diverso rispetto al passato è che c'è una concorrenza, Inter e Milan, Milan e Inter su tutti, che è molto più autorevole rispetto a prima.
Intanto ti annuncio che Pioli ha appena detto che non firma per il pareggio domani contro la Juventus. Marco Barzaghi, ciao.
Buon anno a tutti, un abbraccio Piera.
Ciao Marco. Ciao. Allora, perché ci sono anche altre 9 partite, quindi abbiamo convocato Marco Barzaghi per chiedergli che cosa ne sarà di Lukaku.
Lukaku, allora, intanto possiamo dire che gli esami fatti questa mattina, anche se non c'è stato un comunicato ufficiale, hanno escluso lesioni muscolari e quindi un sospiro di sollievo, soprattutto in vista delle gare con Roma e Juventus. Adesso deciderà Conte, non credo che vada a rischiarlo, visto anche l'importanza del giocatore domani contro la Sampdoria. Vediamo se lo porta in panchina o se gli dà proprio un turno di riposo, credo che vada in panchina e che giochino Lautaro Martinez, visto anche l'ultima quasi quadripletta, con Sanchez favorito su Perisic.
Anche perché il mese di gennaio dell'Inter non è meno intenso di quello della Juventus. Dentro c'è anche una trasferta a Firenze in Coppa Italia settimana prossima, che tutti dimenticano, che tutti dimentichiamo, ma che credo, Marco, per Conte avrà un peso, perché dopo essere uscito come è uscito lui dall'Europa, è impensabile immaginare che possa approcciare la Coppa Italia anche fuori a Firenze in una gara secca, così come se fosse un amichevole del giovedì.
E no, anche perché appunto ha fallito un obiettivo, non ne può mollare subito un altro, anzi vuole cercare di andare avanti, di vincerla questa Coppa Italia, che l'anno scorso l'Inter, ricordiamo, si era fermata in semifinale con il Napoli in una doppia sfida abbastanza combattuta, che ha lasciato un po' di rammarico ai nerazzurri, e quindi ancora si gioca ogni 3 giorni con l'Inter, che deve vedere di riuscire a trovare anche qualche rinforzo a costo zero, vista la situazione economica.
Sì, ho letto il nome di Eder oggi.
È una soluzione proprio a costo zerissimo, nel senso che
posso essere maligno? A me sembra più una soluzione per i problemi dello Jiangsu Suning, che non può dargli più quello stipendio, che è tutto quello che,
esatto, che abbiamo letto. In Cina bisogna ritrovare la soluzione che si
però essere maligni, Marco.
Però comunque sarebbe un elemento di esperienza in più, un uomo per le rotazioni, perché abbiamo visto che la coperta è cortissima per l'Inter. Quando è mancato anche Sanchez, ha dovuto far giocare Perisic, potrebbe giocare Perisic anche domani. Se vuole puntare alla vittoria dello scudetto, per me, con Pinamonti che andrà a giocare da qualche parte, deve trovare qualcosa anche low costissimo.
Secondo te, Pier, qual è il profilo che deve cercare, fatte tutte le premesse, l'Inter sul mercato?
Cercare un giocatore simile al Petagna, che poi è diventato in questo momento anche titolare. Insomma, una punta di riserva, secondo me, fisica, partendo dal presupposto che di Lukaku ce n'è uno, e quindi non ci sono alternative a Lukaku, non si possono trovare, però un giocatore con quelle caratteristiche lì. Per me serve un attaccante d'area di rigore per tante situazioni, perché l'Inter comunque è una squadra fisica, una squadra atleticamente molto forte, una squadra che vince qualche partita anche senza dover per forza giocare bene, e Lukaku è veramente la differenza di questa squadra, per cui le caratteristiche devono essere simili, partendo dal presupposto che, ribadisco, che le caratteristiche di Lukaku ce l'ha solo Lukaku, perché non ce n'è un altro come
non
lui.
Non le ha neanche Eder. Così.
No, Eder ce l'ha secondo me
così,
meno.
Così
meno
avete
ancora
capito cosa penso di questa voce che gira e ce la siamo tirata fuori. No, ma è una delle mille voci di mercato. Esatto. C'è Quagliarella per la Juventus, altra voce che mi sembra abbastanza particolare. C'è Pellè che viene accostato a mezza Serie A.
Ma è il discorso che è stato fatto, che Marotta ha fatto candidamente, che non riguarda solo l'Inter ma riguarda tutto il calcio mondiale, non italiano, cioè i soldi non ci sono, una crisi legata a mille altri settori, simile a quella di molti altri settori della vita, e basta, e quindi bisogna prenderne atto in grandissima serenità, e quella può essere un'occasione, una win-win, no? Nel senso che può essere una specie di giroconto anche ovviamente perfettamente legale, di spostamento di una parte di costi da una società di un gruppo a un'altra, magari risolvendo un problema tecnico di una, o quantomeno provando a tamponare, cioè un giocatore in più che ti fa numero e che ti dà esperienza. Certo, puoi pensare che uno si ecciti, che un tifoso dell'Inter si ecciti per il ritorno di Eder, credo che insomma faccia...
È troppo anche per l'ora di pranzo del 5 gennaio. Ciao Marco, grazie.
Grazie, ancora auguri a tutti.
Ciao Marco, ci proviamo. Matteo da Treviso, Matteo.
Buongiorno a te. Stavo pensando che i disastri finanziari dell'Inter si chiamano Valentino Lazzaro 20 milioni, Dalbert 20 milioni, Gabigol 30 milioni, João Mario 40 milioni. Cioè, questi sono acquisti che credono vendetta al cospetto di Dio. Perché,
sì, anche se ce li hanno un po' tutte le squadre in pancia, gli acquisti che gridano vendetta, come dici tu. Però è vero, insomma.
E poi volevo fondare anche un partito che è basta con le ripartenze dal portiere, basta, non se ne può più. È una cosa che per noi amanti del calcio, cioè. Io quando vedo una partita che
ma tu sai che noi qui siamo stati rimbrottati da Beretta una decina di giorni fa, che ci ha detto: se tutti gli allenatori lo fanno prendendosi il rischio, secondo voi sono tutti impazziti? Secondo me ogni tanto rischiano troppo, questo è il mio parere.
Ha ragione, però l'altro giorno quando Musso rinviava nel primo tempo un paio di volte ci ho pensato, detto, vedi, ormai non te l'aspetti più il rinvio lungo, no? A cercare la sponda dell'attaccante. No, secondo me sono più i pro dei contro, però è vero pure, come dice il maestro Guidolin, che in qualche circostanza vedi proprio che qualche volta c'è proprio accanimento, no? Sembra quasi che faccia brutto andare a cercare un long ball, una palla lunga. È chiaro che il possesso palla ti dà tante cose, ti dà la possibilità, cioè la partenza dal basso, se hai gli uomini per farla con qualità e in sicurezza, ti dà un vantaggio enorme, e questo è indiscutibile, però qualche volta ti espone a delitti.
Certamente. Allora, ci fermiamo qui perché c'è la borsa, ma abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. 800 24 00 24, ha parlato Pioli, sta parlando Pirlo, cercheremo di farvi sentire insomma i passaggi salienti dei loro due interventi, pochi minuti e torniamo.
L'Inter senza Lukaku è una squadra, l'Inter con Lukaku rischia di vincere lo scudetto, perché in questo meccanismo Lukaku, il giocatore più importante di tutti gli 11.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Tutti convocati.
Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport.
Buongiorno. Allora, io ho due domande, se è possibile.
La conferenza stampa di Pirlo.
Prima volevo capire se ci sarà qualche novità a centrocampo, visto il rientro di Rabiot, che comunque è fresco, e Arthur, che sicuramente adesso starà meglio in condizione.
Sì, sì. Rabiot ha recuperato finalmente dalle squalifiche, Arthur ha recuperato anche lui, sta molto meglio. Questa botta che aveva preso con l'Atalanta l'aveva tenuto fuori per un bel po', perché gli si era formato del sangue all'interno della gamba, quindi c'era voluto molto più tempo per recuperare. L'altra sera è riuscito a fare qualche minuto e quindi domani sarà a disposizione. Però, come ho detto prima, valuteremo domani chi avremo del tutto a disposizione da portare a Milano, anche vedendo poi quello che succederà poi nelle analisi dei tamponi.
Questo Andrea Pirlo che sta parlando proprio in questi minuti, ha invece finito di parlare Stefano Pioli, fra un po' vi facciamo ascoltare qualcosa e vi raccontiamo anche che cosa ha detto. Tra le altre cose Pirlo ha anche detto che Dybala sta abbastanza bene e dovrebbe essere della partita, e ha poi spiegato che questa mattina alla Juventus hanno fatto tutti i tamponi dopo la scoperta ieri della positività di Alessandro e si attendono nel pomeriggio i risultati. Altra vicenda che speriamo si fermi qui, speriamo si fermi alla positività di Alessandro, altrimenti potrebbe riaprire a mille altri discorsi che abbiamo vissuto anche nelle scorse settimane. Massimo Zampini, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Franco Ordine, ciao.
Eccomi qua, buon pomeriggio.
Massimo, come si vive da juventino l'approccio, la vigilia di questa partita?
Un po' c'è questa questione dei tamponi che non tranquillizza, poi vedremo ovviamente, però già Alessandro è molto importante perché non ha veri sostituti, abbiamo visto che all'inizio quando non c'era e giocava fra botta è comunque molto giovane, se no bisogna trovare altre soluzioni e vediamo se gli altri stanno bene. La risposta di Pirlo non era definitiva e quindi aspettiamo notizie nel pomeriggio, e questa è la cosa che preoccupa e che dispiace, insomma, no, per il resto della Juve
perché, insomma, già c'è qualche problema per la Juventus, manca Morata e non è un dettaglio visto come è andata questa prima parte della stagione. Immaginare di affrontare le due settimane decisive fin qui del campionato e di tutta l'annata con una rosa alle prese con i problemi del Covid evidentemente sarebbe un limite non da poco.
Sai, lo avessero, il discorso è sempre lo stesso, se lo fanno tutti va bene così, se non lo fanno tutti, qualunque sia la ragione, è meno divertente da un punto di vista sportivo, e questo prescinde dal discorso se fosse una norma gerarchica, se fosse la ponte superiore.
Non ti chiedo se secondo te la Juve deve andare a Milano o no.
No, la Juve
te lo chiedo, dai, facciamo così, la Juve deve andare a giocare o deve restare a Torino?
No, ma no, perché no. La Juve deve andare, nel senso la Juve ha firmato anche lei un protocollo, deve andare, ora poi non so quanti saranno,
se fossero 10.
No, esatto, dico se saranno tanti altri non lo so, però dico deve andare perché così si fa la società seria e così hanno firmato le altre Serie A. Ripeto, è un campionato, non mi piace mai la parola falsato, diciamo alterato in qualche modo, se non dal CONI, dalle ASL, decidiamoci insomma, o da chi ha deciso là, o dall'unica ASL che ha deciso che due positivi non potessero far partire una squadra. Questa è l'unica amarezza, perché per il resto io so bene che a Milan, Inter è già capitato, e anche alla Juve con Cristiano Ronaldo è già capitato di fare a meno dei giocatori fondamentali. Da gennaio in poi, da quella sentenza in poi, è tutto meno gradevole accettare queste cose in vista di un big match del genere, che può allontanare la Juve.
È uno, Franco, dei paradossi, no? Quando poteva ricapitare una situazione borderline al primo big match utile in ordine di tempo.
Ma guarda, io ti devo dire francamente che insomma io non ho dubbi assolutamente sul fatto che qualunque sia l'esito, e speriamo che sia il migliore possibile, del giro dei tamponi fatto questa mattina a Torino, la Juve non è stata nemmeno sfiorata dall'idea di fare qualche telefonata, e quindi secondo me comunque proprio questa situazione, secondo me, consentirà di vedere, al di là di quelle che sono le polemiche che in questo momento certamente non ci interessano, qual è lo scopo del protocollo che era stato approntato e che era stato firmato da tutti.
Che è quello di andare avanti.
No, che è quello di, scusatemi, abbiamo già due partite di cui non conosciamo ancora esattamente la possibile data per il recupero. Figuriamoci se ne dovessimo aggiungere una terza, cioè vorrebbe dire praticamente non finire il campionato, o comunque spostare le partite rispetto al calendario, e quello sì sarebbe obiettivamente un eccesso di anomalia in una stagione.
Sarebbe qualcosa che complicherebbe ulteriormente una situazione che è già complicata di suo. Allora vi faccio sentire Pirlo se Juventus-Milan di domani sia decisiva o no.
Ma no, di dentro e fuori no, però è una partita sicuramente importante, non decisiva. Sappiamo l'importanza di questa gara perché, a parte la classifica, giocare Milan-Juventus è sempre stata una partita affascinante da giocatore, lo sarà altrettanto da allenatore, quindi noi giocheremo la nostra partita per fare del nostro meglio, però non credo che sia decisiva, sarà sicuramente molto importante ma non decisiva per il proseguo del campionato.
E questo invece Pioli, pochi minuti prima.
Siamo solamente alla 15ª giornata di campionato, la nostra è una maratona e nella maratona non puoi pensare a fare solamente uno scatto, anzi se fai uno scatto poi non arrivi alla fine. Al massimo possiamo fare un allungo, ma è una maratona, quindi è una partita, non è una partita della vita, non è una partita che sarà decisiva, è una partita importante, questo sì, contro un avversario molto forte che sta bene, ma stiamo bene anche noi, quindi vogliamo affrontarla al meglio, vogliamo cercare di vincere, vogliamo cercare di giocare bene, sapendo che dentro la partita ci sono sempre tante difficoltà, domani probabilmente le difficoltà saranno anche maggiori del solito.
Il mio pensiero è che in caso di sconfitta sia decisiva per la Juve, però non so che cosa ne pensate, sbilanciatevi. Pier, Massimo, Franco, vai Pier.
Io penso che in questo momento ci sono due scenari completamente diversi, cioè il Milan è in una lotta a scudetto che è soprattutto con l'Inter, ma non solo con l'Inter, e ovviamente non può fermarsi perché non può fermarsi perché ci sono le altre, insomma, appunto, però è una maratona, ha ragione Pioli da questo punto di vista. La Juve è dietro, questo è oggettivo, però sono i campioni d'Italia, hanno queste due partite, hanno un calendario difficilissimo a gennaio, ma che di contro potrebbe diventare un'opportunità, nel senso che hanno gli scontri diretti e quindi potrebbero. Non so chi lo diceva prima nella nostra clip, forse
però
Bobo.
Oggi c'è anche chi ha pubblicato la statistica per cui la Juve non ha mai vinto con le prime 10 in questo campionato, qualcosa di simile.
Infatti è difficile,
sarebbe l'ennesima conferma di un'anomalia.
Certo, che in questi due scontri diretti con Milan e con l'Inter sapremo la verità sulla Juve. Cioè è chiaro che se la Juve fa 4 punti, fa una vittoria e un pareggio in queste due partite, inevitabilmente la classifica che avremo a fine gennaio, ma anche l'aspetto psicologico, perché qui ha ragione Sconcerti da un altro punto di vista l'altro giorno quando dice il Milan è sottovalutato perché è uno sfidante, perché cioè se ci fosse la Juve con il passo del Milan, una squadra che domina da anni, probabilmente avrebbe molta più
credibilità. Ti daremmo per chiuso lo scudetto, ecco. Quasi.
Ma è la cosa più normale del mondo.
Io sono convinto.
Quando c'è un'ascendente in qualsiasi sport nuovo, fino a quando non vince, hai sempre di più il dubbio rispetto a uno che è abituato a dominare da anni, no? Cioè, se la Ferrari va in testa al mondiale l'anno prossimo, ce lo auguriamo, dopo 3-4 gare è diverso se ci va Hamilton con 4 vittorie consecutive e già si chiude il mondiale.
Che ci vada Leclerc.
O Marquez dei tempi d'oro.
Io però sono convinto, chiedo a Massimo Zampini, che i tifosi della Juve la percepiscano così, cioè come una penultima spiaggia, cioè ci sia differenza. Ad esempio, prima evocavamo l'autunno del 2015, quello della partenza con Allegri ad handicap.
Sì, tifosi della Juve poi dipende, sono tanti e come sai hanno delle percezioni negative pure quando vincono lo scudetto, quando vinciamo lo scudetto a marzo con 3 mesi di anticipo e magari abbiamo perso l'andata a Madrid contro l'Atletico, quindi non mi baserei su quello. In generale è chiaro che se perdi, quando vedi quel meno 13 con una partita in meno, va bene, però sempre meno 13 e poi c'è Juve-Napoli dal Milan e poi sarebbe forse meno 12 dall'Inter e meno 9-8 da altre, è chiaro che il morale, come avete detto, è importante, ma secondo me ancora più che la classifica. Ricordiamo che la Juve perse uno scudetto con 9 punti di vantaggio, credo a 6 giornate alla fine con la Lazio, quindi quello è difficile. Il problema è che o cominci a decollare un po' e quindi vinci 1, 2, 3 partite di fila, cominci a vincere uno scontro diretto, oppure non c'è proprio nessun segnale che la Juve possa recuperare dei punti nel girone di ritorno. Credo sia più questo il punto, che io al momento vi dico, anche un pareggio che al momento spaventerebbe molto gli juventini perché vedono le altre, però credo che per il momento particolare il Milan non me lo prenderei, però non è una cosa che chiude il campionato, perché davvero mancano 23 partite dopo, insomma.
Franco, mi pare che invece Pioli il pareggio abbia detto che non se lo prende.
No, non se lo prende in partenza, ma poi secondo me bisogna anche fare obiettivamente, siamo alla Befana, la sera della Befana, qualche casa e qualche regalo bisogna farlo, perché obiettivamente dobbiamo tenere anche in considerazione il fatto che ci sono molti opinionisti, molti tifosi interisti che continuano a rosicare per questo fatto che vanno davanti perché giocano prima e poi tornano dietro. Cioè, un po' di considerazione secondo me va fatta. Facciamolo andare almeno per il giorno della Befana un po' avanti, così stanno fino al...
E quindi tu la pensi come Mauro Suma che abbiamo sentito ieri, non spingete, no, perché il sorpasso lo fate prima o poi.
Sì, no, io non lo seguo, ma questo è inevitabile anche per la legge dei grandi numeri, non solo per la legge dei grandi numeri, ma il fatto che il Milan continua ad avere mezza squadra fuori, voglio dire, certo tu reggi la botta perché sei contro la Lazio, ti capita quel colpo lì nel finale, poi ti capita di resistere in 10 contro 11 a Benevento, eccetera, però cioè non è che puoi fare
prima
tutto.
Poi capita che ti gira storto e la partita non la tiene in piedi.
Allora,
vi devo chiedere un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi rientriamo, sentiamo anche Pioli su Ibrahimovic, che non gioca, ve lo dico in anticipo, non sarà nemmeno convocato, anche se ieri aveva aperto a qualche speranza attraverso i social. E poi lo abbiamo già citato, Pirlo su Dybala, perché in realtà Dybala, al di là di qualunque ragionamento e discorso che possiamo fare, che abbiamo fatto in questi due giorni, non sta bene.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Ho riprovato Ibra per le immagini che ha messo lì su TikTok, perché dopo le loro immagini mi avete tempestato di chiamate e messaggi per sapere se Ibra poteva giocare. Ibra sta sicuramente meglio, sta lavorando bene, questa è la cosa più importante, ma non sarà della partita domani.
Aveva qualche linea di febbre, però oggi sta molto meglio, quindi credo che potrà essere della partita, salvo imprevisti.
Gli imprevisti che di cui parla Pirlo sono quelli che qui restano tra le righe, ma insomma vedremo tra qualche ora l'esito dei tamponi, anche se Dybala il Covid l'ha già fatto nei mesi scorsi, quindi insomma almeno per lui ci si augura che sia immunizzato. A proposito di TikTok, quindi Franco, non c'è Ibra?
Ma voglio dire, ma non è che ci voleva il mago.
No,
ho
capito,
ma...
è lui però che ieri con quel video insomma
ha
accelerato il conto alla rovescia.
Ho capito, ma Libra Social non è Libra calciatore reale, è un'altra roba, è un altro capitolo, ha un altro registro, ha un altro modo
ma
di comunicare.
È vero che ci ha provato che fosse stato per lui, magari?
No, ma lo hanno detto già nei giorni scorsi i medici, i preparatori e l'allenatore. È inutile che forzi e che sforzi, perché altrimenti finisce come l'altra volta, per cui questa volta torni quando stai veramente bene, senza nessun tipo di accelerazione di cui ci potrebbe essere bisogno domani sera, perché giochi contro la squadra che è in assoluto quella che ha la maggiore abitudine alla vittoria, la maggiore cifra tecnica come gruppo. Però poi devi compromettere le prossime partite, scusa, è meglio che stai bello tranquillo a casa.
Meglio che non corri il rischio. Invece su Dybala, sensazioni, Massimo? Dybala, sensazioni nel senso che giocherà, io sono convinto, ma insomma anche sull'idea di affidarsi all'uomo meno coinvolto di tutti, parliamo fra i top player, fra quelli di prima fascia nel progetto, nelle settimane che contano.
Ti aspettiamo, perché è vero che ha avuto il Covid tempo fa, però immunizzato, non sappiamo niente di come funziona. Quindi
ci interessa anche per altre ragioni.
Esatto, aspettiamo di capire come sta. Che ti devo dire, se non ci sarà ci sarà Dybala, se non ci sarà lui avanzeremo penso Kulusevski, quindi una soluzione la troveremo comunque, però siamo a vedere. Io fatico a fare pronostici sulla formazione con l'attesa dei risultati.
È un'altra storia meravigliosa da raccontare, cioè tu arrivi alle partite decisive e ti trovi a doverti fidare di quello che fondamentalmente hai fatto fuori. Sto banalizzando.
La Juve davanti è corta, così come in realtà sono corte tutte, perché anche l'Inter è corta, cioè in questo momento se tu pensi che non hai a disposizione Morata e potresti non avere Dybala al meglio, cioè è come se all'Inter togli Lautaro e Sanchez. Diciamo che Lukaku sta come alla Cristiano Ronaldo, cioè ce n'hai uno su tre dei tuoi big. L'opzione Kulusevski non mi dispiace, te lo dico, penso che il gol dell'altro giorno abbia fatto bene a Dybala dal punto di vista psicologico, cioè io credo che dietro alle difficoltà di Dybala, che in questo momento non è straordinario, ci siano tre elementi: l'elemento fisico sicuramente, che ha inciso nel 2020, il Covid, il virus, tutto il resto eccetera, l'elemento tattico, abbiamo visto la squadra giocare in maniera completamente diversa, con molti più inserimenti dei centrocampisti ma con molta meno presenza in area di rigore, e Morata onestamente per Cristiano Ronaldo
in questo momento è un'altra cosa, e poi l'aspetto psicologico. Ecco, forse l'aspetto psicologico è stato sistemato da quel gol alla fine, da quegli abbracci. Per me, io in telecronaca l'ho anche sottolineato, per me quella roba lì comunque ha avuto un valore, arrivata fra l'altro nell'ultima azione della gara. Gli altri due temi secondo me sono ancora lì sul piatto, e quindi insomma qui giustamente si parla tanto di altre assenze, ma l'assenza di Morata, ecco, l'assenza di Morata fa almeno pari con quella di Ibra, secondo me.
Sì, io posso dire, secondo me, da questo punto di vista, da come si sviluppa, il Milan ha un solo problema, e cioè i problemi si chiamano l'inserimento dei centrocampisti. Io lo dico oggi così, poi magari sbaglierò, ma secondo me chi decide la partita sono proprio gli inserimenti dell'americano, eventualmente di Rabiot.
McKennie e Rabiot. Può essere, anche questo è un tema.
Perché si infilano negli spazi, perché si infilano negli spazi, e il Milan ha obiettivamente la sua grande fragilità, ce l'ha in mezzo, dove c'ha soltanto che sì, Krunic, che gioca in un ruolo che non è il suo e che è nel quale può fare soltanto danni, come dimostra il rigore concesso al Benevento domenica, e il precedente, la palla persa in Europa League contro il Lille, sì, è stata un'altra dimostrazione di grande incertezza in quel ruolo.
Sì, anche Tonali, che non ci sarà per squalifica, non sta facendo, certo, benissimo, e conto un po' in mezzo anche il Milan. Allora, fatemi aggiornare il dibattito con Massimo e Franco. Ciao a tutti e due.
Ciao, ciao, grazie. Ciao.
Ciao. 800 24 0024, Bruno da Cosenza. Bruno.
Buonasera, grazie per avermi convocato.
Grazie a te, vai.
Non vorrei suscitare un ulteriore dibattito, ma ho sentito i vostri interventi, eccetera, in cui si presume che la Juve debba essere superiore al, come comportamento, secondo lo stile Juventus. Ma cosa ne pensate se succede che due o tre giocatori della prima squadra risultano anch'essi positivi, cosa che può succedere, visto la positività di Alessandro, e l'altro di Torino impedisca alla Juve di andare, per non esporre tutti i calciatori, anche quelli dell'altra squadra, a un eventuale contagio? Mi verrebbe tanto?
Sì. Guardi, io sa, almeno io poi rispondo per me, la vicenda la sappiamo, la conosciamo molto bene, è una vicenda secondo me nella quale sono usciti tutti male, lo dico sinceramente. È chiaro che era appena stato firmato un protocollo, lo sappiamo benissimo, il protocollo doveva essere rispettato, ma è anche vero, ed è una delle anomalie del nostro paese, che in Italia ci sono continuamente degli scontri tra diversi, delle dialettiche, diciamo così, fra diversi organi, e insomma l'ASL, per quanto locale, per quanto ovviamente non centrale, ma è comunque un'emanazione del potere dello Stato e del Ministero della Salute, quindi quella vicenda l'abbiamo commentata 1500 volte. Poi in generale il protocollo è stato firmato proprio per superare questo tipo di impasse, per un accordo tra gentiluomini, fra i presidenti, per stabilire avanti delle regole per poter andare avanti. Cioè,
io quindi, penso Pier, che
io non ho mai sottovalutato questo aspetto, lo dico sinceramente, nel senso che nel momento nel quale ti arriva un pronunciamento da parte di un organo che comunque ha un'autorità in materia di salute pubblica e ti dice che tu non puoi uscire, non è niente, ecco, non è niente. Poi si può pensare che a Napoli in quel momento potesse non far piacere, anche se Napoli in quel momento non era messo
di no,
male,
e Gattuso lo pensa ancora meno. Io penso che se non ci fosse il precedente di Napoli-Juve, questo discorso oggi non lo faremmo, perché si sono giocate altre 40 partite nel frattempo con squadre che sono andate, con giocatori
anche all'estero, Giovanni, anche all'estero, al di là, anche lì, no, la prima reazione era stata che bravi, che fair play, che c'è, poi alla fine sono arrivati dei comunicati abbastanza piccati,
certo,
perché poi
certo,
alla fine quando sei
certo
nell'adrenalina di un campionato, era una partita importante come adesso,
anche perché poi quella dopo, tre giorni dopo l'hai dovuta far giocare,
appunto,
altrimenti
appunto,
fermavi
quindi
tutto. Aspetta, perché abbiamo un minuto, abbiamo ancora Federico da Cremona. Federico,
sì, buonasera. Volevo solo riallacciarmi al discorso che avete fatto per la coperta corta dell'Inter,
sì,
ma in generale di tutte le società di calcio. Cioè, secondo me le coperte di nessuna squadra è corta, per il semplice fatto che una società come l'Inter ha tesserato in squadra 23 giocatori, di cui uno è Pinamonti. Se c'è in squadra con te, ovviamente lo devi far giocare. Punti, investi su un giovane dai 2 milioni di euro, non riesco a capire il motivo perché una società di calcio debba dire che la coperta è corta.
Perché poi alcuni giocatori sono meno funzionali degli altri, ma in assoluto io sono d'accordo con te, Federico.
Ci sono efficienze e inefficienze.
Comunque
amico,
sono d'accordo con Federico. Sposo il lodo.
Pure Eriksen è stato inefficienza. Se vai a vedere
solo perché parliamo dell'Inter, ma ci sono anche tutti, se no poi ci scrivono. Solo lì ci sono anche tutte le altre squadre che hanno i loro problemi. Piera, dobbiamo chiudere. Allora ci aggiorniamo. L'appuntamento con te, Piera, domani dopo il GR14. Ci sarà un tutti convocati particolare, nel senso che saremo nel mezzo della giornata di campionato, vivremo insieme l'ultima ora prima delle partite delle 19 e poi vivremo ovviamente delle 15, scusatemi, e poi vivremo ovviamente la lunga vigilia di Napoli-Spezia e soprattutto di Milan-Juventus. Io ringrazio Andrea Roccabella in regia, Giorgio De Luca e Marco Santoro in redazione. Domani dopo il GR delle 14, ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!